Bene, allora, settimana pasquale, settimana di Pasqua. Buongiorno Prof. Salmazzo, come sta?
Bene, grazie. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, settimana di Pasqua e i ragazzi che faranno vacanza da giovedì a martedì, quindi pausa,
sì,
tirano un respiro.
In questo caso a vacanza pasquale, vero? Diciamo, sì. Ci sta su quelle carnevale, c'era qualche...
Sì, che non intriga più i genitori, perché i ragazzi vacanza sempre disponibili a fare, cioè, no? Soltanto
sì,
che per i piccoli bisogna che le vacanze, anche queste, i genitori devono arrangiarsi, viva i nonni, chi ce li ha vicini, che possono tenerglieli,
sì.
Se no so che un giorno di ferie in più ce l'ha anche la Luxottica, quindi... Insomma, in qualche maniera è una pausa, tra l'altro, se è bel tempo, un po' di relax, di stare fuori assieme, perché adesso è meglio stare fuori che stare dentro a trovarsi, perché il Covid non è finito, non ne parliamo, ma ricordiamoci che non è finito. Quindi
allora che facciamo? Andiamo anche al museo, scusi, prof.
No,
agli Uffizi adesso non...
Aspetta.
Ci si può andare con le dovute... Certo. Non facciamo allarmismo oppure cose...
No, ma io
allora
pensavo...
tutti quei ragazzi che sono andati al Louvre, visto che sono... è aumentata esponenzialmente,
scusi,
agli Uffizi, che è il terzo museo dopo il Louvre più visitato, che sono tutti incoscienti, no, penso.
No, ma i musei sono estremamente tutelati, anzi è uno di quei posti dove andare, perché c'è l'ingresso contingentato, chiaramente vogliono tutti la prenotazione, anche metti il Museo Egizio di Torino, ho visto i nipotini che gli hanno fatto la prenotazione.
Chiaro, se andavo in discoteca tutti ammassati, però...
O il pranzo di famiglia in 25, ecco, magari un ambiente chiuso, meglio di no.
Cara prof, allora sì, si torna anche alle gite scolastiche, che bello, pure quelle sulla porta di casa, no?
Difatti soprattutto quelle sulla porta di casa, così non c'è il problema dei mezzi pubblici, costano meno e ce ne sono tante, non so, porta di casa vuol dire anche girare per il Veneto, la nostra casa.
E quella con le biciclette?
Quello che ho visto è una
Padova,
cosa bellissima,
giusto,
che può essere usata come gita scolastica, che è una cosa che va benissimo per i bambini, li insegna l'educazione stradale. E mi è piaciuto tanto vedere che c'è un'associazione che si chiama Nonni del Cuore,
sì,
più i Vigili Urbani, che fanno un progetto in cui c'è, che sarebbe da copiare, un po' di interventi dei Vigili Urbani a scuola che gli spiegano un po' di regole. E poi vanno a fare in questo pistodromo, che è una situazione costruita apposta dal comune in un parco, dove hanno ricostruito come una specie di quartiere con le stradine, con i segnali stradali, ma sono venuti a casa dicendo che erano stati in un quartiere, quindi era una ricostruzione proprio buona, e i nonni li aiutano a capire cosa sono i segnali, eccetera, e poi li fanno fare dei percorsi, hanno un punteggio, e che si sa che i ragazzini per queste cose vanno entusiasti, ma intanto hanno imparato qualcosa e sono stati coi nonni, e questo è bellissimo.
Si coinvolgono anche i nonni, insomma,
sì,
no?
I nonni che ormai sono abbastanza giovani e in gamba, perché adesso si invecchia più tardi, grazie a Dio, e all'aperto, quindi non c'era nessun problema di contatto, eccetera.
E la terapia forestale invece che si fa che si fa in un bosco proprio sul altopiano della Paganella, no? In Trentino, qua vicino. Di che si tratta? Ce lo vuole parlare?
Sono andata anche a vedermi il webinar che c'è su internet di questa cosa. È una cosa che si sa da tempo, che andare, l'abbiamo detto tante volte, andare per i boschi, l'atmosfera rilassante, eccetera, ci aiuta a ricostruirci per lo stress, eccetera. Ma ce n'è una cosa in più, che viene potenziata questa cosa in certi boschi, tipo quello che è a Faie della Paganella, da questa presenza di queste sostanze emanate da quegli alberi lì, i monoterpeni, sono un antistressante naturale, quindi è praticata questa terapia forestale, là la fanno proprio in maniera scientifica, e ci sono delle basi scientifiche per farla, delle solite cose tipo mettere il coniglio morto nel campo, l'agricoltura biodinamica, quelle cose lì, no, per continuare.
Senta,
noi abbiamo i boschi, quindi
un po' i boschi e un po' anche di lettura. Che facciamo? Ci mettiamo su internet a cominciare a sfrazzare su news della guerra, da siti magari anche poco credibili, impariamo, oppure ci concediamo una bella lettura di un fisico. So che lei è uno dei suoi scrittori preferiti,
sì,
e ci ha segnalato un libro che scrisse tanti anni fa, che rivela anche delle...
ha azzeccato delle cose modernissime. Sì.
Sull'energia alternativa, giusto, mi pare.
Allora è Asimov, che ha scritto qualcosa come 500 opere tra romanzi di fantascienza, trattati, articoli. Lui è un fisico, non un fisico poco fisico che poi faceva anche il mestiere dello scrittore. E in particolare c'è questo libro, che questo il suo libro preferito di lui, che si chiama Neanche gli dèi, in cui racconta, ed è scritto nel 70 mi pare, o forse anche prima, di come in un pianeta, siccome stavano esaurendo le risorse energetiche, trovano che mettendosi a sfruttare un universo parallelo in una maniera strana, trovano la maniera di recuperare queste energie che gli mancano, queste risorse energetiche, solo che facendo questo alterano a tal punto il sistema solare che il Sole accelera la sua trasformazione in gigante, cioè alla sua fine del Sole, okay. No? Quella che sarà la nana rossa che poi si contrae e esplode tutto, e non, ma dovrebbe succedere tra miliardi di anni questo, ma è fantascienza. E stanno quindi per andare verso la catastrofe, perché loro, per avere l'immediato beneficio di avere energia a disposizione, nonostante uno scienziato gli dica guardate che va a finire male perché succede questa cosa, fanno lo stesso questo passo che rischia di mandare a monte tutto l'universo. Per fortuna poi succede qualcosa, per cui, e non racconto la fine perché sennò la gente
altrimenti
non legge più il libro.
Come si legge questo, come si intitola questo libro? Quindi?
Neanche gli dèi, ed okay. È di Asimov. Il collegamento col nostro momento attuale è che noi continuiamo a sfruttare delle energie perché ci fa comodo, perché siamo egoisti, perché le vogliamo adesso, stiamo causando dei cambiamenti climatici, lasciamo perdere, tanto cosa vuoi che sia succederà agli altri,
esatto.
E ci stiamo infilando tutti assieme.
I cambiamenti climatici
non sono
una fake, la transizione ecologica deve essere un punto fermo, altrimenti siamo così abituati adesso voglio dire, quando leggiamo la notizia è un po' come in The Truman Show, no?
Tutto vero, tutto falso,
esatto,
non sappiamo
tutto
più
vero,
orientarci.
Tutto vero, tutto falso, siamo bombardati da informazioni, quindi in questi giorni nei giorni di Pasqua, insomma, volendo ci si può pure estraniare con una buona lettura.
Sì,
con una buona lettura,
sì,
con
sì,
una buona.
Certo, una buona lettura e imparando, soprattutto bisognerebbe che venisse fatto a scuola i ragazzini, come invece che soltanto, l'abbiamo già detto, leggere, scrivere, far di conto e anche leggere con spirito critico e capire le cose che si leggono, perché veramente adesso con la scusa che le notizie non sai a chi credere, questi qua sulla guerra o su altre cose, anche prima sulla pandemia, allora scatta un meccanismo che è quello di non credere più a nessuno e di, quando ti arriva una notizia, andare dentro quella notizia a cercare qualcosa che la smentisca.
Sì.
Cioè, si è entrati proprio in un loop, che si mangia la coda.
Forse sono anche le leggi dell'ascolto dei mezzi di comunicazione. Cioè, voglio dire, è come quando in un talk show, no? Si mettono due idee contrapposte, chi urla di più si fa audience, quindi si parteggia per uno e per l'altro, è come una partita di pallone, no?
Sì.
Magari chiamano apposta in contrapposizione due antagonisti di pensiero, insomma.
Certo,
no?
Oppure con queste notizie sulla guerra che i nostri giornali italiani dedicano 16-17 pagine a queste notizie qua, e difatti notizie ad esempio sulla scuola,
certo, esatto, non
mentre all'estero non stanno facendo così, perché i francesi, i tedeschi eccetera dedicano due pagine a queste notizie, tra l'altro senza tirar fuori quelle cose atroci che non c'è bisogno di sapere, che ci fanno star male, e invece continuano a occuparsi anche delle altre cose.
Sì. Adesso, e ne stiamo un po' perdendo di vista, insomma.
Sì, beh, perché come stavi dicendo tu, si corre dietro quello che fa audience. Ai ragazzi bisognerebbe spiegargliele queste cose, cioè più che spiegargliele, fargliele toccare con mano,
certo.
Anche a quelli piccolini. Prendere, non so, quanti titoli di giornale parlano di questo e quanti di quell'altro, qual è la cosa più importante.
Il tempo di
in
spulciare
momento.
Un po' qua, un po' là, le cose più. Allora, un dato di fatto, però, gli insegnanti, adesso chi non. I Novax, coloro che non si sono vaccinati, sono comunque stati reintegrati a scuola, non nell'insegnamento, ma con altre mansioni, no?
Sì.
Ecco, allora mi deve spiegare anche qui l'orario di lavoro, cosa sono 36 ore e al loro posto degli insegnanti che non sono stati pagati?
Sì, ma una cosa, guarda, è un
esatto,
pasticcio incredibile,
è un pasticcione.
Perché li hanno riammessi, io non ho capito perché, questi non si sono vaccinati, comunque siccome gli altri lavoratori possono rientrare, semplicemente col come si chiama, col Green Pass, quello non
base.
Rafforzato, quello base, allora anche gli insegnanti, però gli insegnanti non, poi gli è venuto il dubbio che metterli in una classe che è una situazione affollata e non areata, forse un pochettino pericoloso. Allora no, non con i ragazzini. Dove? Il Ministero ha mandato un elenco di cose da fare, le biblioteche, la preparazione dei laboratori, fare i progetti, eccetera, no? Soltanto che, giustamente, ha detto 36 ore. L'orario degli insegnanti fisicamente a scuola è 25 alla scuola dell'infanzia, 24, di cui due di programmazione, alla scuola primaria, 18, che spesso sono di meno, alla scuola
secondaria.
Ammazza
che memoria!
Beh, insomma, sono le basi, no? In
c'è tutto il lavoro di preparazione,
esatto,
però, giusto?
Però se uno insegna poi deve correggere i compiti,
cioè che sia un insegnante coscienzioso a casa comunque continua a lavorare
almeno un'altra decina di ore le fa di sicuro, quindi più o meno 36 è l'orario del personale non docente, cioè di quelli amministrativi, segreteria e personale tecnico delle scuole. Hanno detto bene, voi venite, tornate, vi paghiamo di nuovo, però fate 36 ore a fare queste cose qua. I sindacati di categoria, non quelli confederali, quelli altri tipo la NAIF, hanno detto no, non potete farli fare 36 ore, questi qua, certi hanno presentato il certificato di malattia, altri hanno presentato l'avvocato a scuola, no? E come hai detto, contemporaneamente però chi ci va in classe? Ci stanno andando i supplenti che li stavano già supplendo prima, esatto. Ma questi supplenti, l'ultimo stipendio l'hanno visto a dicembre, siamo ad aprile.
Perché non ci sono più fondi, perché sono stati assunti con una cosa pro-COVID, cioè...
Esatto, a termine.
A termine.
Un contratto a termine con...
Ma è
che
giusto
quando
però,
finiva...
scusi, le bollette devono pagarle pure loro, al che uno dice...
Ma è un'assurdità, cioè è chiaro che dovranno pagarli, soltanto che sono
quando
talmente
arrivano.
In ritardo... perché non avevano previsto evidentemente i fondi sufficienti. E intanto quegli altri sono lì che non stanno facendo niente, perché dai, non è che possano far gran cose.
Pensi così. Che motivazioni possono avere quegli insegnanti, mi chiedo io.
E che motivazioni li... Ma questa motivazione li dovrebbe...
In parte togliersi. Essere a termine, non pigliano
precari,
i soldi.
Dici.
Sì, in più in questo caso sono anche arrivano a scuola con l'animo forse avvelenato un pochettino.
Certo, difatti,
speriamo di no, però insomma dai.
Mi pare che stiano succedendo delle notevoli baruffe in sale insegnanti durante
non,
gli intervalli.
Non mancasse questo. Allora, prof, è andato su tutti i giornali logicamente, no? Il fatto di quegli alunni che hanno imbrattato i muri, la prof li ha redarguiti, la maestra li ha redarguiti, questi sono andati a casa, hanno detto i genitori hanno denunciato. Hanno denunciato la maestra.
Che è stata condannata. E il giudice ha dato ragione. Cioè, questi
allora,
ragazzini di quinta elementare hanno fatto il bel gesto, che se fossero animaletti sarebbe consentito, quello di segnare il territorio con i propri escrementi. Cioè hanno sporcato i bagni.
Certo.
Usando indovina che cosa. È una cosa che psicologicamente
quinta
si può anche... Quinta elementare. È arrivata la bidella in classe... Non qui, è arrivata la bidella in classe, ovviamente, che doveva pulire, arrabbiatissima. La maestra, che era supplente, ma questo non c'entra, li ha redarguiti pesantemente, portandoli anche alle lacrime. E dicono che abbia preso anche per il bavero una ragazzina.
Sì, qua sono tesi un po' controverse.
Vabbè, sì, non si, vabbè, però, caspita, e questi bambini cosa escono? Si sono messi a piangere, hanno detto i genitori, escono col concetto che una cosa del genere, che mettiamo sul piatto della bilancia, dov'è l'errore? L'errore è che io devo insegnare, educare i bambini a non fare una roba del genere.
Certo.
No? Per tanti motivi, intanto perché per igiene, poi per educazione, poi perché costringi un'altra persona a fare un lavoro che non dovrebbe fare, perché il bidello non è assunto per pulire i muri da queste cose. E rispetto per gli altri, quindi.
Ma cioè, non è che però si scarica tutto sulla scuola, mi deve perdonare, io facevo questa riflessione. Sui muri della propria casa andrei dai genitori a vedere come c'hanno ste case, perché voglio dire, non si sentono anche un pochettino loro
ma io credo
in
che...
colpo, voglio dire, se hanno uno mai e poi mai, se non
vero.
È educato in una certa maniera,
no, ma io credo...
a casa propria non lo farebbe, cioè voglio dire,
ma io credo che sia una delle basi talmente base dell'educazione che nessuna casa i bambini di quinta elementare, perché un bimbo lo può fare quando ha un anno e mezzo, due,
nell'età dell'adolescenza, in età dell'adolescenza,
ma...
magari si fa il colpo di testa per vari motivi, ma le quinta elementare insomma
no, una cosa del genere
non è ammissibile,
non è pericolosa, per carità.
Comunque...
ma è mancanza di il concetto fondamentale di rispetto.
Comunque io metto, nei panni adesso dei maestri, no? Che hanno letto sta notizia. Cioè, quanto ci penseranno prima di redarguire loro? Dice, beh, mi becco una denuncia. Cioè, non so se mi spiego.
Sempre i termini dei mezzi di correzione devono essere chiari a tutti, compresi i genitori, cioè, che hanno limite. Un limite.
Sì, certo.
Da noi non sono ammesse le punizioni corporali e gli insulti o simili che denigrino, che umilino il minore, assolutamente non sono ammessi per legge, ma anche per nostra etica del nostro mondo occidentale italiano, certo. Insomma, no? Qualcuno gli può scappare la pazienza, perché io capisco che può scappare, però metti, io ieri ho visto una scolaresca che camminava per la città, di bambini sono stati terza elementare, seconda, terza, stavano andando a visitare la Basilica del Santo, la strada è stretta, il marciapiede anche, tutti in fila, tutti belli con il loro cartellino eccetera, no? La fila sbandava un po' e la maestra che era davanti doveva essere molto agitata, perché si è sempre agitati quando si va in gita scolastica, hai sempre paura che succeda qualcosa. Per rimettere sti bambini in fila ha strattonato la bambina che era per prima davanti. Io sono rimasta un po' là, perché questa cosa non va fatta assolutamente, certo. Cioè devi dirgli di rimettersi in riga,
sì, a meno che non ci sia devi un pericolo imminente,
sì, so. Esatto, a meno che non fosse, ma non stava finendo sotto una macchina, al massimo andava contro, sì, le persone, sì, che andavano in senso, certo, opposto. Devi avere l'atto di educare, l'educatore non è una cosa spontanea, è una cosa che devi controllare in ogni momento, tu da genitore o tu da insegnante,
certo.
Quindi anche se sei agitato eccetera, dovresti avere tutti quei diciamo quel senso del limite dentro, quei tabù che ti fanno in modo che non fai mai certe cose.
Certo che anche nella scuola c'è un clima, sì, però un po' particolare. Abbiamo detto prima degli insegnanti che non prendono lo stipendio. Anche sto Covid, 10 mesi, lei mi spiega la regola, se c'è una logica sul fatto che se un bambino ha 5 anni e 9 mesi e 29 giorni non deve mettere la mascherina e il giorno dopo ne compie 6 li deve mettere.
Sì, alla scuola dell'infanzia.
Abbia pazienza, alla scuola dell'infanzia.
No, non l'ho capito davvero.
Che gli chiede una carta d'identità ogni volta che entra, tu devi mettere la mascherina.
Quando è il tuo compleanno.
Come se il virus riconoscesse, cioè voglio dire, allora mi rendo anche conto che a un certo punto si può anche... Sì, anche, non dico che sia giustificabile, ma insomma, come
forse
dire?
Forse chi scrive queste regole non è mai stato in una classe e non sa come sia difficile far capire a una classe di bimbi di 5-6 anni, che sono quelli del terzo anno della scuola dell'infanzia, che alcuni devono fare una cosa e altri devono farne un'altra, perché è uscita, non c'era in questi 2 anni di Covid questa regola, è venuta fuori adesso secondo me per una svista, ma caspita, state attenti a quello che scrivete,
infatti,
cioè, la regola è: se compiono 6 anni devono portare la mascherina, se sono, come i loro compagni dell'elementare, se sono sotto no, ma ce li hai tutti assieme nella stessa classe.
Le parole, le parolacce più o meno moderne, bisogna stare attenti anche a quello che si scrive sui social, su Facebook,
sì,
ok, no?
Sì.
Perché c'è il rischio di essere condannati per diffamazione aggravata.
Eh già.
Perché più di 2000 follower
vedono questo.
Quindi è aggravata, nel senso che se io dico a lei, dico una parolaccia, lei può fare la diffamazione, va bene, però aggravata
la diffamazione
è quando...
Si è aggravata è quando è aggravata. Questo qui c'è una sentenza che dice che per aver scritto che uno è, cos'era, bimbo minchia, che tra l'altro è una parola che pochi conoscono.
Sì, no, non ho mai sentito.
No? È molto diffusa nei milanesi, credo. Che vuol dire che è un bambino stupido, perché minchia vuol dire qualcos'altro in siciliano,
certo.
Ed è il cliché di un adulto, non di un bambino, di un adulto che si comporta da bambino, che parla in maniera sbagliata, che veste in maniera poco consona, insomma uno non bene. Questa o altri insulti o altri epiteti non si possono usare sui social, perché il social non è, come dicevi tu, una cosa uno a uno,
certo,
ma aggravi la posizione della persona nei confronti di una platea notevole, cioè lol.
Vabbè, prof, guarda, mamma mia, manca un minuto. Vogliamo chiudere 2 buone notizie?
Sì.
Vediamo un po', 30 secondi in luna. Le università italiane siamo messi bene, Sapienza la migliore in facoltà umanistiche.
Esatto, di tutto il mondo, 1543 università del mondo,
certo.
la Sapienza è la migliore per gli studi classici.
Bisogna sempre vedere chi è che fa queste votazioni. Però
ma questa qui pare che la classifica QS si chiama, è fatta abbastanza bene. Sono in testa sempre gli americani. Comunque le nostre università ce ne abbiamo parecchie dentro i primi 100 e con buone posizioni in varie, soprattutto quelle di Milano, il Politecnico e la Anche la Bocconi e la Sapienza per Roma. Sapienza, anche Padova non è messa affatto male per alcune facoltà. E l'altra bella notizia è quella bella notizia, biglietti gratis.
Esatto, i biglietti gratis. 18 ai 18 anni, 70.000 biglietti gratuiti su cui viaggiare in tutto il continente per 30 giorni. C'è un lasso di tempo molto limitato
fino al 21
adesso,
aprile.
Esatto, fino al 21 aprile, come il tempo purtroppo è limitato, mi dispiace.
Facciamo gli auguri?
Facciamo gli auguri, prof. Li faccia lei, perché io tanto continuiamo a sentirci
In questi giorni. Che passiate un periodo sereno tutti, perché ne abbiamo tutti bisogno, perché dobbiamo tirare un respiro di sollievo, magari andando a passeggiare nei boschi con i monoterpeni.
Grazie prof, buona Pasqua a lei e a tutta la famiglia.
Grazie, arrivederci a dopo Pasqua allora.